10:03, ben ritrovati in studio da Eric Alberti al microfono. Iniziamo con Eric Clapton, la nostra seconda parte di trasmissione. Tra pochissimo vi daremo il seguito alla notizia con cui abbiamo esordito nell'ultima parte della nostra prima ora, a proposito del nuovo contratto collettivo che deve regolamentare, e deve farlo entro l'aprile dell'anno prossimo, per i dipendenti di Swiss. Ce ne parla tra pochissimo Carlotta Moccetti. Adesso Eric Clapton, come detto. Diamo seguito, diamo un quadro completo delle informazioni relative al nuovo contratto collettivo per i dipendenti di Swiss, Carlotta.
Sì, infatti, per chi magari non avesse sentito prima, c'è un conflitto sindacale che si sta un po' inasprendo. Martedì è stato dichiarato prosciolto il vecchio contratto collettivo. Questo succederà con effetto dal 30 aprile del 2024, quindi bisogna assolutamente
che venga
creare, insomma, un nuovo contratto collettivo. Quello che è stato proposto dal sindacato che difende l'equipaggio di cabina, si chiama Capers, questo sindacato che è stato redatto insieme a Swiss, era comunque stato bocciato dai dipendenti, dai membri di questo equipaggio di cabina già nel febbraio, quindi bisogna rimettere in tavola tutto quanto. Diciamo che Swiss ha comunque preso atto della decisione dei dipendenti, ha detto comunque che indipendentemente dall'esito di questa consultazione che c'era stata, l'obiettivo rimane comunque quello di concludere il nuovo contratto collettivo al più presto. È chiaro che si domandano anche perché non è stato accettato, visto che il sindacato era comunque favorevole. Diciamo che la cosa principale era evidentemente quella salariale. Le proposte che sono state fatte erano di introdurre un minimo salariale di almeno 4.000 franchi al mese per qualsiasi mansione a livello dell'equipaggio di cabina, e un aumento minimo del 4% per tutti, che poteva arrivare fino al 18%. Si dicevano disposti a un occhio di riguardo soprattutto per le categorie più deboli. Ma un altro punto che era molto molto importante era quello della migliore pianificazione, soprattutto per poi permettere a questo equipaggio di una gestione di vita sociale, personale e privata. Quindi non ho trovato niente di scritto su esattamente con quale anticipo veniva data questa pianificazione. Però anche in questo caso non sono stati d'accordo. È stato proposto anche un nuovo piano che si chiama Study and Fly, okay, che permette appunto tutto un sistema di lavoro, di stage anche per gli studenti. Veniva comunque investito, pensate, 100 milioni di franchi aggiuntivi sul budget normale di Swiss per portare queste nuove modifiche.
Ok, dunque, affare a Swivre per quanto riguarda il contratto collettivo. Adesso ascoltiamo Neck e poi voltiamo pagina.
Ho provato a non amarti, è impossibile per me.
Dunque, diamo notizia e rendiamo conto di un botta e risposta, possiamo chiamarlo così, fra la Commissione Federale della Concorrenza e il Consiglio Federale. Dunque, la Commissione Federale della Concorrenza è insoddisfatta delle proposte del Consiglio Federale in tema di revisione della legge sui cartelli, perché teme che alcune misure proposte dal Consiglio Federale riducano notevolmente il suo potere d'azione. Dunque, sono state introdotte nella legge di revisione sui cartelli una serie di regole per l'istruzione, del procedimento, per la presunzione di innocenza e dell'onere della prova. Questo è quello che viene presentato al Consiglio federale, i tre ambiti in cui è necessario che ci sia questa revisione. La presidente della Commissione federale della concorrenza, di recente nomina perché è entrata in funzione nel 1 gennaio di quest'anno, Laura Melusin Baudenbacher, dice: se dovesse passare questa revisione così com'è, così come stabilito dal Consiglio federale, la Compro avrebbe veramente difficoltà e sarebbe veramente bloccato il suo agire. Per esempio, nel caso del cartello della bassa engadina, di cui riferiremo poco, però tra poco ricorderemo che si erano messi d'accordo delle aziende nel settore delle costruzioni per dividersi gli appalti in tema di costruzione di strade, per cui la Comco aveva inflitto una multa di 7,5 milioni di franchi a tutte queste aziende. Quindi, per esempio, lei fa questo caso, dice: nel caso del cartello della bassa engadina non ci sarebbe stato possibile agire, quindi non avremmo identificato, così come abbiamo fatto, questo cartello di aziende che si è mosso a scapito del pubblico. Perché dice: bisognerebbe dimostrare che ogni accordo a scapito del pubblico abbia avuto un effetto veramente dannoso fino all'ultimo centesimo, e quindi questo paralizzerebbe il lavoro della commissione. Dunque, il Consiglio federale non gliele manda a dire, giustamente, e gli dice: la Comco dovrebbe indagare in modo più approfondito prima di aprire un procedimento. Sarebbe una, viene lamentato soprattutto da parte delle piccole e medie aziende, piccole e medie imprese nel settore della costruzione, si sentono un po' tartassate sotto esame e dicono che l'attuale pratica dell'autorità anticartello, lo ricordiamo, la Commissione della concorrenza evita e lotta affinché non ci siano cartelli a scapito degli appalti pubblici, in particolare in questo caso, e dice: si sente sotto attacco le piccole e medie imprese con pratiche che vanno oltre, è quello che è stato detto. Quindi Consiglio federale dice: rivediamo la legge. La Comco dice: no, se la vedi è troppo dura. Il Consiglio federale risponde: non importa, bisogna che la Comco lavori in maniera più circostanziata e non si butti nel procedimento. Andiamo avanti tra pochissimo e vi racconto che cosa ha risposto la Comco, perché è bello sentire questi capire, insomma, perché questi sono gangli fondamentali. Noi sappiamo che poi alle spalle di queste decisioni poi che come un domino si ripercuotono in quello che accade nell'operare quotidiano. Dunque, stavamo rendendo conto di un botta e risposta tra Consiglio federale e Commissione federale della concorrenza, perché il Consiglio federale ha proposto una revisione della legge sui cartelli e questa revisione non va bene all'istituzione che dovrebbe venire regolata, il cui operato dovrebbe venire regolata da questa revisione. Ricordiamo, la legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza allo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuto ai cartelli e ad altre limitazioni della concorrenza, e quindi di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale. Quindi questo è quello che vogliamo, vogliamo che funzioni la legge sui cartelli. Il botta e risposta finirà in Parlamento, perché la Comco, nella persona della sua presidente Laura Melusin Baudenbacher, risponde per le rime al Consiglio federale, che dice: Comco, dovete comportarvi in maniera più attenta prima di aprire un procedimento. Lei dice: abbiamo due tribunali federali che riesaminano le nostre decisioni e hanno costantemente riscontrato che il nostro lavoro è assolutamente corretto, sia dal punto di vista dello Stato di diritto, sia dal punto di vista dei procedimenti che vengono aperti in modo pulito, che vengono esaminati sempre i pro e contro di un qualunque procedimento e che vengono sentiti i testimoni prima di operare. Il disegno di legge di revisione, dunque, sarà esaminato dal Parlamento, e quindi non mai fu più giusta l'espressione affaire à suivre per quanto riguarda questa revisione della legge sui cartelli.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme alors.
Caro Paolo Riva, e dico apposta e sottolineo arriva.
Vabbè, facile. Perché prendendo ispirazione da un recente articolo pubblicato sulla stampa svizzero tedesca e dall'Idioticon svizzero, si chiama così il libro, ci occupiamo di un tema che in realtà sarebbe piaciuto molto al collega Savoia, perché è uno dei suoi grandi temi, dei suoi grandi cavalli di battaglia, che sono i cognomi.
Attenzione.
La domanda è che si pone questo linguista che ha scritto l'articolo e dice: ma perché non ci sono cognomi nuovi? Cioè tutti i cognomi che abbiamo noi sono cognomi vecchi, che hanno origini antiche. Okay. Cioè, tu non senti di un nuovo cognome.
Ma è anche di un nuovo nome.
Beh, i nomi nuovi sì, mi dispiace, però non segui la cronaca.
No.
Beh, scusa, il nome del figlio di Elon Musk... Che è una formula praticamente.
Cerca il nome del figlio di Elon Musk.
I nomi, sui nomi ci facciamo venire delle fantasie, no? Poi adesso è diventata anche moda, per esempio, prendere questi nomi che vengono da culture completamente diverse, che hanno un significato in quella cultura e lo trasli nella nostra realtà. Ecco, hai trovato il nome del figlio di Elon Musk.
Esatto.
Che non sai pronunciare.
XIAEA12.
Ecco, c'è anche un numero. Ecco, sei sempre disposta a dire che non ci sono nomi nuovi.
Vabbè, ho capito, però cioè,
allora,
bene.
sui nomi lascia fare, la fantasia è maggiore. Ci sono anche bambini, soprattutto figli di celebrità, che poi si dice: ah, l'hanno chiamata mela. La mela è un frutto, hanno chiamato mela un bambino.
Eh sì, il figlio di Gwyneth Paltrow, la figlia di Gwyneth Paltrow, questa me la ricordo.
Mela
Apple.
Non è...
Apple.
Sì, ma mela non è un nome di bambino, è un nome di... è un sostantivo, non è un nome di un bambino.
No, chiaro.
Allora, torniamo indietro.
Sì.
Sui nomi... La fantasia dell'essere umano non si è esaurita. Sui cognomi è una faccenda diversa.
Uh-huh.
È una faccenda diversa e in base alle cose che sappiamo su come sono nati i cognomi che noi oggi abbiamo, ci si può chiedere come mai non ci sono cognomi nuovi.
Si può chiedere, diciamo,
tante cose, si può chiedere tantissime cose nella vita, nel mondo, siamo d'accordo.
Esatto.
Allora, innanzitutto, da dove vengono i nostri cognomi? Sembrerebbe, io adesso parlo per naturalmente il nostro ambito culturale europeo, che poi è già diverso, perché per esempio il ruolo della Chiesa nello sviluppo e nella conservazione, soprattutto nella registrazione dei cognomi, nel sud dell'Europa è stato molto più importante che nel nord dell'Europa, però alla fine le date sono più o meno omogenee, cioè non c'erano i cognomi fino al XII secolo, più o meno fino al XII secolo i cognomi non esistevano. Tu saresti stata Enrica.
Sì.
Fine del cinema. Poi si dava dei soprannomi, certo. Ti si riconosceva in qualche modo. Col XII secolo iniziano a nascere i cognomi, che vengono poi codificati grosso modo. Poi ripeto, lì la Chiesa fa un grosso lavoro, perché sai che ancora oggi chi fa delle ricerche va negli archivi delle chiese.
Certo.
Perché erano le chiese che avevano i registri, avevano le cose.
Sì.
Da altre parti. Nel XVI secolo arrivano gli uffici di Stato civile.
No, aspetta. Però voglio capire perché nel 1200 hanno deciso che volevano i cognomi.
Perché si vede che c'era questa esigenza, perché non è che c'è uno del 1200 che ci racconta. Però i cognomi servono evidentemente per riconoscere la gente.
Certo.
Allora, fondamentalmente esistono delle famiglie di cognomi. Ci sono, per esempio, i cognomi legati ha il nome di un antenato o di un'antenata, patronimici, matronimici. Allora, per esempio, Alberti probabilmente deriva dal nome di un antenato. Probabilmente.
Si chiamava Alberto.
E ora sono gli Alberti, sono i discendenti di quell'antenato. Allora, ci sono quelli. Allora, i cognomi che prendono, che hanno origine dal nome di un antenato o di un'antenata, padre, madre. Poi ci sono i cognomi che hanno dei riferimenti geografici, cioè okay. da posti di posti.
Riva
sì, è un altro tipo di riferimento, però è già quella roba lì, è già quella roba lì, cioè si abitava il nucleo da cui nasce questa cosa, abitava in un posto di questo tipo. Poi ci sono quelli legati per esempio alle professioni, le professioni, i fabbri, mm-hmm. no? I fornari e così via.
Certo,
capito? Io anche ti si sta aprendo.
Guarda, scusami, io adesso vedo George Ezra.
Ezra è un nome.
Giusto, perfetto.
Per cui probabilmente deriva da un antenato.
Vuoi
quel cognome? Se mi fai sentire che è lì pronto, mettiamo George Ezra.
Stiamo parlando del, ahimè, un problema che è stato sottolineato. Beh, interroghiamoci. Francesco De Gregori, per esempio, De Gregori.
Probabilmente un antenato che si chiamava Gregorio.
Ah, giusto.
Cioè, inutile che continui a cercare.
No, ma
le origini dei cognomi sono state studiate. Sono sostanzialmente quelle famiglie. Ora, gli antenati, i luoghi geografici, i mestieri e.
E?
Allora, pensa dei cognomi. Zoppi. Gobbi, caratteristiche fisiche.
Mm-hmm.
Queste sono le origini più o meno dei cognomi. E questa cosa vale per noi che parliamo italiano, vale per i tedeschi, vale per il nord e per il sud Europa. E poi cosa succede? Succede che, per esempio, i cognomi prendono grafie diverse. Allora, è più facile capirlo, per esempio, per la cultura. Tedescofona, però va bene, lo stesso ragionamento vale per noi italofoni.
Okay.
Allora, ci sono dei cognomi che prendono grafie diverse in base a delle inflessioni dialettali.
Banalmente,
dal tedesco al lo svizzero tedesco, che magari non è sempre il caso, visto che parliamo magari del XVI secolo, ma la stessa parola si scriveva in due modi diversi. Per cui, cosa succede? Succede che quel cognome lì, in base a dove lo pronunci, prende una grafia diversa e si scrive in modo, in modo differente. Quando arrivano gli uffici di Stato civile, si blocca tutto. Nel senso che con l'arrivo degli uffici di Stato civile, quella famiglia che si chiamava Vis con la Y si chiamerà per sempre Vis con la Y, e quell'altra che si scriveva in un altro modo si scriverà per sempre in un altro modo. Sembrano due ceppi diversi, ma è il medesimo cognome che semplicemente si è distanziato, gli antenati sono cresciuti e vissuti e strapiantati, si sono riprodotti in altri contesti e la grafia del cognome è cambiata, e dal momento in cui sono intervenuti gli uffici di Stato civile, quella grafia lì è diventata immutabile, perché la necessità era fare ordine.
Okay.
Ancora oggi tu senti di storie a livello di anagrafe di persone che hanno magari un nome strano e ti dicono: sì, ho questo nome oppure questa data di nascita sbagliata perché c'è stato un errore all'ufficio dello Stato civile. Immutabile, praticamente per cambiare una cosa che tu hai dichiarato all'ufficio dello Stato civile bisogna mettere in moto
il Consiglio federale,
il Consiglio federale no, ma delle macchine abbastanza pazzesche. Allora, cosa succede? La Terra, il pianeta, grosso modo, cioè non abbiamo più scoperto nuove terre dopo, cioè in era recente, per cui di cognomi nuovi legati a provenienze geografiche probabilmente non ce ne sarebbero più.
Certo.
Però, per esempio, ed è questa una delle curiosità che aveva questo linguista, l'autore dell'articolo, diceva, però per esempio ci sono mestieri nuovi. Per esempio gli hacker non avranno mai un loro cognome. Ci sono delle professioni nuove.
Certo.
Se è vero che una delle grandi fonti di ispirazione o di origine dei nostri cognomi sono
le professioni,
i mestieri, certo, i mestieri degli antenati, ecco che ci sono i mestieri nuovi che non avranno un
orfani
cognome. Non avranno un cognome, e questa è, ci si chiedeva il perché, e il perché non c'è. Alla fine della fiera il perché non c'è. Però non è vero che non ci sono cognomi nuovi, nel senso che ci sono delle situazioni dove si presume, che dei cognomi siano stati inventati in era recente. in era
c'erano
recente.
Gli orfani, per esempio.
Ah, quella degli orfani è una faccenda, certo, per esempio, abbastanza nota, nel senso che c'erano tutta una serie di cognomi che denunciavano, diciamo così, o dichiaravano, più che denunciavano, certo, dichiaravano il fatto che chi portava quel determinato cognome di fatto non ne avesse avuto un altro e gli era stato assegnato in un orfanotrofio o la
Amodio, per esempio,
esattamente,
il mio professore all'università,
ecco, ce ne sono altri di questa che sono studiati anche loro, e loro sono dei cognomi tra virgolette nuovi, nel senso che in realtà hanno una tradizione, ma è una tradizione legata a uno stato sociale svantaggiato, certo, cui venivano coniati questi cognomi che venivano dati di fatto a chi non aveva degli antenati noti,
certo,
non avevi un antenato noto e ti davano questo cognome che veniva, e tutti lo sapevano, e tutti lo sapevano. Però in Italia, per esempio, ci si chiede, no? Esisteva, e non so se esiste ancora, ma è esistito nel XX secolo il cognome fascista.
Ah, ok.
Si dice probabilmente nessuno si è mai chiamato fascista prima del 1922.
Certo.
No, perché semplicemente era una cosa di fantasia, sarebbe stata una cosa di fantasia, però esisteva questo cognome. E poi ci sono i casi in cui, e poi lì bisognerebbe andare veramente a vedere con gli esperti di anagrafe di queste cose, in cui il cognome può essere cambiato. Ora ti faccio un esempio, sì, di un cognome celeberrimo che non è un cognome originale.
Vai.
Ed è D'Annunzio. D'Annunzio, cognome italiano. D'Annunzio, tutti viene in mente
Gabriele D'Annunzio,
certo, il Vate,
certo,
una delle un personaggio importante della storia italiana.
Certo.
E allora, il cognome D'Annunzio non è originale.
Perché?
Il cognome D'Annunzio non è il cognome della famiglia D'Annunzio. Il cognome D'Annunzio è stato inventato, diciamo così, dal papà di Gabriele D'Annunzio. Tu sai qual era il cognome precedente della famiglia D'Annunzio? È nota, cosa notissima. E naturalmente ne parlavamo tra amici. E quando ti dico il cognome, poi facciamo una riflessione. Sai come si chiamava prima di chiamarsi D'Annunzio la famiglia D'Annunzio?
Sta
cercando,
no, non lo sto cercando, per cui niente.
La famiglia D'Annunzio era la famiglia Rapagnetta.
Rapagnetta.
Ora tu vuoi, hai un bel diventare il Vate se ti chiami Gabriele Rapagnetta. È difficile, è più difficile. Sei d'accordo?
Sì.
Non sei d'accordo?
Sì.
Tra l'altro,
sì,
nel frattempo, sì, vi diamo così un piccolo consiglio turistico: se non l'avete mai fatto, andate a vedere il Vittoriale.
Sì, certo.
Andate a vedere il Vittoriale,
sì,
a Gardone Riviera,
sì,
che è un posto folle, totalmente folle.
Sì,
totalmente,
sì,
io lo definisco
così,
folle,
sì,
ma
sì, sì,
è un posto. Portate anche i bambini.
Sì. Vabbè.
Anche i bambini che fanno un. È una piccola.
E dite, siete in casa Rapagnetta.
Siete in casa Rapagnetta. Scusi, dov'è il Vittoriale di Gabriele Rapagnetta? Ecco, Rapagnetta era appunto il cognome originale che poi il padre cambiò in D'Annunzio. Ora non è noto, o non è noto a
da
me,
dove la, certo,
da dove,
certo,
l'ha preso, ma,
stavo
ma
guardando, sì,
è ben diverso, insomma, capisci,
sì,
che anche a livello fonetico cambia.
Ma lui non poteva sapere che la moglie avrebbe partorito il Vate,
ma tu non sai neanche se questo cognome è stato cambiato prima della nascita, dopo la nascita del bambino. Questa cosa noi non la sappiamo ancora, potremmo verificarla. Però ecco, ci sono questi cognomi, per esempio la questione del cognome fascista che esisteva in Italia, tra l'altro sarebbe interessante vedere se esiste ancora oggi.
Stavo guardando, ma direi di no, cioè c'è una famiglia, c'è una cosa di pochissime persone, perché non è, sì, credo che chiunque ce l'abbia abbia desiderato di cambiarlo.
Ecco, poi ci sono queste questioni, cioè ci sono le questioni dei cognomi che si possono cambiare. Nomi e cognomi sono mutabili, ma bisogna avere naturalmente
dei motivi,
sì, molto validi, e non semplicemente ma mia. Non basta. Volevo tanto chiamarmi Kevin e invece sì. mi chiamo Paolo.
Sì.
Non va bene.
Io
ti tieni Paolo.
Mi sono voluto chiamare Azzurra da piccola. Azzurra era il mio
che probabilmente è una malattia della pelle.
No, ma dai, cosa c'entra? Ci puoi chiedere, i nostri ascoltatori carinamente ci cominciano a chiedere da dove origine, dove arriva il nome Zayas, da dove arriva il nome Mila, da dove arriva, non lo sappiamo.
Ah, noi, ve lo diciamo, ci sono comunque, trovate sì. online tutti i dizionari dei cognomi, che vi spiegano le origini, trovate praticamente tutti, ma guardate che alla fine, a ben cercare, la radice è una di quelle famiglie lì che abbiamo detto: antenati, provenienza geografica, luogo di abitazione, professione o caratteristiche fisiche. Alla fine è una di quelle lì, quasi sempre una di quelle lì. E lo ripetiamo, questo linguista svizzero si chiede: come mai, o avremo mai dei nuovi cognomi? Avremo mai dei nuovi cognomi? La risposta è boh.
No.
Boh, no, è boh. Boh, allora, non li avremo fin quando ci sono le regole che ci sono adesso.
Certo.
Non li avremo fin quando ci sono le regole che ci sono adesso, per cui se vuoi cambiare cognomi devi avere un motivo e dire no, perché si chiama Bernasconi, faccio ipotesi, sì. per dire un nome noto,
okay.
no? Però il papà faceva l'hacker, vorremmo cambiarlo volevamo cambiarlo in hackeraggi, che,
certo.
che ne so io, ecco, non si può,
the hackers
non si può, per cui non avremo nuovi cognomi fin quando gli uffici di stato civile non verranno riformati e liberalizzeranno e ci sarà un'ondata di nuovi cognomi. Pensa a fare la giornata mondiale del cambio del cognome.
Quel
che
giorno,
quel
lì
giorno
puoi
lì
tutto.
Puoi fare richiesta,
la moratoria dei cognomi. Paolo Riva, grazie per tutte queste imprescindibili informazioni che ci hai portato, grazie a Carlotta Mocetti che ci ha raggiunto in studio, grazie a Iari Salvagno che si è occupato della regia tecnica. Mille Voci torna domani nella sua prima parte. Nella seconda parte questa mattina si occupa al microfono della collega Natascia Bandecchi, il titolo: libertà può far rima con dignità, tra pochissimi con i suoi ospiti.